Ciao a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti e bentornati qui all'unico e
lunghissimo
e lunghissimo podcast di Frames Cinema, Strade Perdute. Io sono come sempre uno dei due conduttori di questa trasmissione, Alessandro Catana. Con me oggi c'è il nostro co-conduttore Jacopo Barbero, che saluto. Ciao Jacopo.
Ciao Alessandro, ciao a tutti.
E per l'occasione abbiamo con noi il nostro caporedattore Alberto Faggiotto. Ciao Alberto.
Ciao Ale, ciao Iaco, ciao a tutti e a tutte.
Oggi il podcast è lunghissimo perché parliamo di un film lunghissimo che ha fatto anche discutere per appunto per il suo minutaggio, ovvero parleremo dell'ultimo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, nelle sale da pochi giorni. Dico subito che questa puntata sarà interamente spoilerosa e parleremo a ruota libera un po' di tutti i vari aspetti del film, compresi i risvolti di trama nel dettaglio. Cos'è Killers of the Flower Moon? È il 26esimo film di finzione di Scorsese, qui alla decima collaborazione con Robert De Niro, la sesta invece con Leonardo DiCaprio, per la prima volta insieme in un film appunto di Martin Scorsese. Dopo aver già lavorato con Netflix per The Irishman, Scorsese lavora qui con Apple, il film distribuito poi nelle sale da Paramount. È il film più costoso della carriera di Martin Scorsese, con circa 200 milioni di budget stimato, e come vedremo magari poi meglio fra poco, è l'adattamento di un libro saggio dal titolo in italiano Gli assassini della Terra Rossa, due punti, affari, petrolio, omicidi e la nascita dell'FBI, una storia di frontiera.
Titolo anche il titolo lungo, è lunghissimo.
Esatto, è tutto lunghissimo per quanto riguarda questa storia. E, il libro è appunto un saggio di un giornalista, se non sbaglio, dalla struttura particolare, e magari passo subito la palla ad Alberto, che fatalità ha letto il libro e magari può introdurci un po' alla trama e appunto all'adattamento, se ha voglia.
Ma certamente sì, il film è tratto dal libro del giornalista, saggista David Grant, fra l'altro è lo stesso che ha scritto Civita Perduta, da cui è uscito l'adattamento di James Gray, The Lost City of Z. E in questo caso, in originale, fra l'altro il libro è Killers of the Flower Moon, esattamente come il titolo del film, e il libro, così come il film, parla della storia degli Osage, cioè la popolazione di nativi americani che nel primo ventennio, anzi 30 anni del Novecento, ha subito le violenze perpetrate dai bianchi americani che si recavano nella contea proprio perché gli Osage erano la popolazione d'America più ricca del tempo, grazie ai giacimenti petroliferi che si erano trovati nelle loro terre. E il film in particolare si ambienta e poi anche l'ambientazione e la percezione dello svolgimento del tempo parleremo dopo, dal 1918 al 1931, quindi più o meno ricopre 13 anni, e decide di cambiare quella che è la struttura del libro, che nelle sue 300 pagine era praticamente tripartito in sezioni da 100 pagine, la prima dove ti raccontava le vicende dal punto di vista di Molly, interamente di Molly, nella seconda parte seguivi le indagini del detective dell'FBI Tom White, e nell'ultima poi prendeva parola direttamente l'autore del saggio. E Scorsese cosa ha pensato? Ha pensato che giustamente aveva carta bianca per quanto riguarda il personaggio di Ernest Burkhardt, interpretato qui da Leonardo DiCaprio, in quanto la storia prevalentemente parla proprio di quello che è il rapporto fra Ernest Burkhardt e Molly Brown, poi Molly Burkhardt, in quanto DiCaprio è il nipote di William Hale, interpretato qui da Robert De Niro, ovvero colui che da diversi anni si era già stabilito nella popolazione locale, era molto ben voluto dagli Osage, ha spinto proprio il nipote a sposare una nativa. E noi seguiamo quindi in questi 13 anni le vicende interne, quindi, e questa è la prospettiva che Scorsese, anche adattando poi il romanzo a quello che è il suo stile di cinema, la prospettiva è dalla parte dei carnefici, quindi non più dalle vittime o comunque anche esterno per quanto riguarda il detective. Noi seguiamo le vicende da dentro, dallo sguardo di DiCaprio e quindi di Ernest Burkhardt, che ci fa da testimone, ci dice: guardate, questi sono fatti realmente accaduti, io vi sto testimoniando, facendo da tramite tra le due fazioni, che queste cose sono avvenute. Quindi questo è, in poche parole, Killers of the Flower Moon. Passo la parola a voi se vogliamo fare una breve parentesi con i nostri pareri in breve, poi in base ai pesi difetti andiamo ad approfondire.
Guardate, se volete io prendo la parola per primo, dato che non ho intenzione di dilungarmi particolarmente, perché nonostante il film sia stato accolto come la seconda venuta di Cristo, io mi ha lasciato abbastanza indifferente, nel senso che ha, secondo me, diversi problemi dal punto di vista narrativo, che poi magari andremo a sviscerare in maniera più approfondita dopo. Un film sicuramente maestoso dal punto di vista visivo, interessante dal punto di vista tematico, ma questa portata concettuale che il film può avere, secondo me, è tradotta in un racconto non particolarmente riuscito. Quindi è un film che, nonostante le sue 3 ore e 20 di durata, non mi è pesato la visione, non mi ha annoiato, detto banalmente, ma nemmeno mi ha entusiasmato, ecco. Poi magari dopo approfondiremo meglio il tutto. Voi cosa ne pensate?
Ma io forse sono quello che l'ha gradito di più, ecco, perché poi anticipo che con Alberto arriverà una mazzata al povero Martin, che si sta già riparando dietro il divano. A me il film è piaciuto in generale, mi è piaciuto non poco, nel senso che sono assolutamente non ho patito la pur notevole durata, ma soprattutto reputo che comunque sia un film ricco di spunti e di ragioni di interesse, ecco. Ripeto, non mi dilungo ora, perché poi sarà proprio quello di cui andremo a parlare nel corso di questo podcast, ecco. Però secondo me il film fa un lavoro di una certa raffinatezza anche nel ribaltare, ecco, una serie di luoghi comuni del genere e di utilizzare appunto queste innovazioni in qualche modo all'interno di uno schema che molto spesso è diverso appunto da quello che Scorsese adotta in questo caso, per parlare appunto di storia americana e, come dire, per portare avanti tutta una serie di riflessioni che Scorsese ha lavorato per un'intera carriera, ecco. Mi sembra un film molto ben inserito all'interno della filmografia di Martin Scorsese, anche se forse soprattutto nella prima parte ha un ritmo un po' diverso da quello a cui il maestro ci ha abituato in altri suoi lavori. Detto ciò, sì, anch'io non sono uscito dalla sala entusiasta, ecco, come invece mi era capitato in anni recenti, come ad esempio con The Wolf of Wall Street, ecco, che per me è forse il più bel lavoro dello Scorsese degli ultimi anni, Scorsese, ecco. Ma anche con The Irishman, ecco, film che avevo sicuramente preferito rispetto a Killers of the Flower Moon. Mi sembra un film in cui Scorsese, come dire, mette in scena una storia in maniera un po' piatta narrativamente, ecco, ne parleremo. Soprattutto non mi sembra un film con scene memorabili, momenti che rimarranno scolpiti nella memoria collettiva in relazione alla filmografia del maestro, ecco. Mentre invece di Irishman, ecco, è un film che ricordiamo tutti, non solo perché a mio avviso è un film molto bello, ma proprio perché ha dei passaggi, ecco, che secondo me rimangono incisi nella memoria della collettiva in relazione alla carriera artistica di Martin Scorsese. Con questo passo la parola ad Alberto.
Ma ovviamente nessuna mazzata per il nostro carissimo Martin, perché il film non è piaciuto, ma non lo considero assolutamente orrendo, e anzi farò proprio un'introduzione su questo, cioè che, e sono anche molto d'accordo con Jaco per quanto riguarda tutto il discorso sull'inserimento di questo film nella carriera di Scorsese, nella filmografia di Scorsese, tutto il discorso che ha fatto Jaco sono estremamente d'accordo. Beh, in questo momento mi ritrovo un po' nella stessa situazione del podcast di Boa Paura, cioè mi ritrovo a parlare da detrattore di un regista che io amo alla follia. Scorsese è assolutamente uno dei miei preferiti, ma io vado in questo caso un po' controcorrente e quindi ci tengo a fare questa premessa, ovvero visto che sono estremamente d'accordo con due critici, così facciamo vedere che ovviamente non stiamo nella nostra cerchia, ma noi leggiamo tutti, ovvero per esempio Rosario Gallone, che scrive su Facebook, e qui mi metto le vesti da purista cinefilo per qualche secondo, e scrive: oggi una visione epica di un film epico è possibile solo al cinema, perché inevitabilmente in TV finirebbe con l'essere spezzata. E già questa è una base da cui partire, è vero, cioè ribadiamolo con tutta la forza del mondo, Killers of the Flower Moon, così come per Irishman anche, va visto al cinema. E è un film che necessita del grande schermo perché è pensato proprio per l'epicità del grande schermo in sé, cioè l'epicità che vuol dire che richiama qualcosa di leggendario, di grandioso, cioè in questo caso stiamo parlando della nascita dell'America, delle fondamenta dell'America che si fondano sul sangue dei nativi e sul petrolio. Ma ovviamente sono anche d'accordo con Roy Menarini, quando per esempio su Facebook ha scritto, con toni anche abbastanza espliciti, ha scritto: nel cinema ci sono pochi ma importanti film spartiacque che chiariscono impietosamente chi può fare critica e chi sarebbe meglio di no. E qui anche inizia un attimo alzato il sopracciglio. Però in realtà ora lui si spiega ed è molto vero, e dice: non ha niente a che fare con il giudizio positivo o negativo, ha a che fare con il modo di guardare e scrivere, con la serietà, la dignità, l'altezza alla quale ci si pone davanti allo schermo. E Killers of the Flower Moon è uno di questi. Ovviamente io non è che mi stia dicendo un critico, non so neanche se io stia facendo critica, ma è intelligente il post, perché a prescindere dal gusto personale, se si tratta di critica, certi film vanno trattati coi guanti e approfonditi, ma sicuramente non per la loro bellezza innata, semplicemente per fattori naturali, spontanei, come è appunto Killers of the Flower Moon, cioè è un film con una tematica delicatissima, un evergreen del cinema statunitense, peraltro quello dei... della nascita, delle fondamenta dell'America, che è giusto quindi che non scompaia mai. E poi abbiamo il nome del regista, che è Martin Scorsese, ovviamente la carriera che ha alle spalle, la eco che ha generato nonostante fra l'altro le 3 ore e 20 di durata, che su cui poi parleremo anche di questo, e poi soprattutto non vediamo spesso anche film western, ma poi torneremo anche sul genere, di 206 minuti, e quindi manca un ragionamento sulle libertà produttive concesse dalle piattaforme streaming. E poi abbiamo detto la collaborazione con DiCaprio, la collaborazione con De Niro, che sono i motivi più banali. In più anche De Niro che si avvicina agli 80, DiCaprio ai 50, quindi DiCaprio come se andasse a consacrare quella che è la sua immagine ribaltata rispetto agli albori, no? Cioè rispetto a Titanic, prosegue Revenant e arriva qui, dove veramente con un broncio che io non ho ben gradito, ma su questo poi parleremo dopo.
Qui DiCaprio interpreta un bulldog francese per 206 minuti.
Più o meno io sono abbastanza d'accordo. Comunque sono tutti fattori che non hanno a vedere con il film in sé, diciamo, ma che non ci vuole un genio per capirlo, sono fattori che portano ad avvicinarsi con cautela al film. Infatti ho voluto recuperare il libro, molto bello, e chiudo definitivamente dicendo solo che a me il film non è piaciuto e non mi esprimerò sulla regia magniloquente, sulle ricostruzioni storiche e scenografiche incredibili, sulla fotografia lancinante, sulla bravura, maestria di Scorsese, perché gli voglio portare rispetto e queste cose io le do per scontate, e il film è chiaramente da vedere al cinema per quanto è bello soltanto da esteticamente. E vi lascio la parola.
Sì, sono molto d'accordo, ovviamente noi non intendiamo sparare sul film, però nemmeno, come dire, elogiarlo a priori, perché c'è scritto Martin Scorsese. Se il film ha delle problematiche, è giusto riconoscerle, pur nel rispetto di un'opera che è sicuramente ambiziosa e ha una firma che forse di più illustre non ce n'è. E inizierei magari così a parlare un po' del contenuto tematico dell'opera, e magari Jacopo, prima accennavi un po' a questo concetto di inversione di ruoli sociali, cinematografici anche all'interno del film. Se vuoi approfondire questo concetto, ti seguiamo.
Sì, certo. Ma allora, il film chiaramente parte da un presupposto, proprio, come dire, l'incipit narrativo, che è già di per sé, questo non solo nel film, ma proprio da un punto di vista storico, ecco, la vicenda degli Osage, che ovviamente non conoscevo prima di vedere il film, ecco, prima di sentirne parlare. Il film parte da un presupposto di quelli che sono gli stereotipi del genere western, o comunque, come dire, dei film sulla storia degli Stati Uniti, nel senso che il film racconta la vicenda di questa popolazione dell'Oklahoma, gli Osage, che pur essendo dei nativi americani sono molto più ricchi e molto più dunque potenti, se intendiamo il denaro come un mezzo di potere, ecco, dei bianchi che li circondano, ecco. Mentre invece appunto i bianchi, il primo fra tutti Robert De Niro, ma poi il personaggio di DiCaprio, cercano appunto in tutti i modi di quasi integrarsi, ecco, con la popolazione Osage locale, ovviamente col fine di sfruttare, col fine di sfruttare la ricchezza, ecco, di entrare nelle loro grazie. E questo rovesciamento in qualche modo della prospettiva e anche in qualche modo dell'esotismo, no? È qualcosa che poi prosegue per tutto il film. Ad esempio c'è una sequenza molto bella, che tra l'altro è quella da cui è stata tratta la prima immagine con cui Killers of the Flower Moon è diventato famoso, che è la sequenza in cui il personaggio di Leonardo DiCaprio, appunto Ernest Burkhardt, e Molly Brown, interpretata da Lily Gladstone, sono seduti al tavolo dopo aver cenato insieme, credo. Lei appunto gli sta offrendo del whisky, ma in quel momento fuori dalla casa di Molly inizia a piovere, appunto si scatena una tempesta. E Molly dice al personaggio dice a Ernest: aspetta, fermo, lasciamo, come dire, il suo tempo, il suo spazio a tempesta affinché essa si sfoghi in qualche modo, facendo riferimento a delle credenze native, probabilmente relative a spiriti in qualche modo che abitano la natura, ecco. E in quel momento appunto il personaggio di DiCaprio è completamente spaesato, ecco, perché non capisce, ecco, la ragione per cui lui dovrebbe essere interrotto dalla tempesta nel suo godere di un bicchiere di whisky, ecco. Però paradossalmente lo spettatore, il modo, come dire, il film in cui il film pone questo momento allo spettatore e che sia il personaggio di DiCaprio a essere lo strano in qualche modo, il diverso, ecco. Quindi in qualche modo c'è veramente un rovesciamento del classico della classica prospettiva esotica con cui si guarda ai nativi, ecco, nel cinema americano. I nativi non sono l'esotico all'inizio di questo film. L'esotico è il bianco, appunto, proprio perché gli Osage sono, almeno apparentemente, i veri protagonisti del film. E nella prima parte del film, effettivamente, cioè il film adotta la prospettiva degli Osage, ed effettivamente nella prima parte del film il personaggio di Molly è assolutamente centrale. Tra l'altro Lily Gladstone, su cui magari poi torneremo dopo, è bravissima nel film, effettivamente. Ed è molto interessante, ad esempio, vedere anche il motivo per cui lei, come dire, scelga poi di sposare Ernest Burkhardt, no? E Molly, rispetto alle sue ragioni, parla molto esplicitamente in una scena molto bella, un dialogo molto bello che lei ha con le sue sorelle, ecco, durante una festa, no? Loro stanno parlando a un dialogo in lingua indiana, ecco, in lingua nativa, con le sue sorelle. E le sorelle gli chiedono: ma cosa ne pensi appunto del personaggio di Ernest? Cosa ne pensi di Ernest? Cosa pensi del fatto che lui, come dire, sembri interessato a te? E gli dice: ma a me sembra un gran stupido sostanzialmente, ma è molto bello, ha questi capelli biondi, ha questi occhi azzurri. Quindi fa dei riferimenti a delle caratteristiche fisiche di DiCaprio che ai suoi occhi sono, risultano esotiche in qualche modo, diverse, affascinanti, no? Quindi è molto molto interessante. Lo considera quasi considera il personaggio di DiCaprio quasi come fosse un toy boy, ecco, no? Lui è letteralmente questo nella prima parte del film. Poi però cosa succede nel corso del film? Le cose gradualmente si invertono, e si invertono con una naturalezza e con un piattume narrativo in qualche modo impressionante, nel senso che il film poi, e questo secondo me è anche poi uno dei difetti, ma torneremo a proposito di questo, il film procede in qualche modo nell'inversione di queste parti, quindi in un'inversione dei ruoli di potere, no? Molly gradualmente cade vittima dell'avvelenamento, ecco, spirituale e fisico, diciamo, del personaggio, che il personaggio di DiCaprio opera su di lei, e pare assolutamente incapace di rendersi conto, ecco, della crudeltà del proprio marito, e pare incapace anche di fare qualsiasi cosa, ecco, per fermarlo. Da questo punto di vista, il film, secondo me, anche nel suo ritmo molto lento, molto compassato, molto pesante in qualche modo, secondo me diviene un po' una metafora, in qualche modo, anche dell'andamento della storia, di una storia che molto spesso sembra andare avanti, sembra procedere, appunto, incurante degli individui, e soprattutto gli individui molto spesso sembrano assolutamente incapaci di porre un freno, in qualche modo, allo svilupparsi degli eventi, e poi sono anche incapaci di rendersi conto di quanto tragica, ecco, una situazione possa diventare, ecco. E quindi, secondo me, tutti questi sono elementi di grande interesse nel film di Scorsese.
Sì, io sono molto d'accordo con te a livello concettuale. Prima parlavamo anche tu parlavi del personaggio di Molly, e fuori onda discutevamo un po' della metafora attorno alla malattia di Molly e di questo suo lento degrado fisico, insomma, che rappresenta in un certo senso la decadenza lenta, inesorabile e inevitabile della popolazione Osage. Tutto questo è molto interessante, però io ho un appunto da fare se parliamo degli Osage, perché, allora, Jacopo e Alberto sono persone molto, serie e professionali. Io in questo podcast sapete che ho un po' sono un po' più terra terra. Ragazzi, i personaggi indiani in questo film sono stupidi, e io questa cosa mi ha fatto incazzare in una maniera assurda. Ma perché? Cioè, ma com'è possibile che nessuno si accorga che questi li stanno ammazzando? Nessuno si accorge e dice: raga, forse questi qua che ci fanno da autisti e questi qua che ci vendono le pellicce forse vogliono farci la pelle. Quando Jacopo prima citavi il dialogo che Molly ha con le sue sorelle attorno a DiCaprio e alla sua bellezza, eccetera, loro lo definiscono un coyote, nel senso, uno che è interessato solamente ai soldi della, appunto, di Molly. E tutti i personaggi hanno un po' quest'aura, nel senso, io trovo assurdo come dopo la morte di Greta, mi sembra che sia una delle sorelle, la terza sorella rimasta sposi Bill Smith, mi sembra che si chiami, che per tutto il film ha un'aria estremamente losca, e tutti capiamo che questo qua è uno stronzo e c'ha le mani in pasta dappertutto. Allora perché tu vai a sposare il marito, l'ex, il vedovo di tua sorella morta in circostanze misteriose? Io non capisco. Poi c'è anche il personaggio dell'indiano depresso, che, boh, raga, questo qua è depresso, vuole ammazzarsi, ma è tutto molto, sì, dai. Cioè, se io fossi un indiano d'America sarei molto arrabbiato per questo film. So che questo non è un commento molto critico quello che ho fatto, però ho bisogno di sfogare necessità, perdonatemi.
Hai sollevato una delle questioni più spinose del film, cioè che, allora, mi sembra che quella questione
questi qua hanno un sacco di omicidi nella loro tribù, e cosa fanno? Fanno una riunione nella tenda con DiCaprio e, come si chiama, De Niro, e i mariti delle varie donne Osage, per dire quanto i bianchi potrebbero forse essere implicati in queste cose. Mandiamo un emissario a Washington, vediamo cosa succede, poi questo muore, non torna, e nessuno si pone più il problema di questo che è morto e non è tornato. Insomma, Vai Alberto, volevo dire anche questa
allora,
cosa.
Io in realtà per questo fatto che secondo me è un difetto, nel libro Scorsese ha omesso diverse cose, ma in realtà sono poche quelle riferite agli indiani, cioè il libro sì, ti dava effettivamente, se estrapolavi le informazioni sporadiche che ti dava lungo le 300 pagine, alla fine ricostruivi un quadro assolutamente più approfondito di quello che Scorsese ha scelto di evidenziare, più che altro. Però ecco, mezza lancia spezzata a favore del film, nel libro non è che questa cosa venisse assolutamente enfatizzata e data più importanza, però in realtà nel film è una questione spinosa, cioè gli indiani e la loro rappresentazione, che secondo me è ampiamente messa da parte per focalizzarsi in maniera legittima, come Scorsese ha voluto fare, sui carnefici. Qual è il problema? E qui sarebbe un discorso ampio che poi andremo a sviscerare anche quando parleremo di altri. Il problema è che se mi abbandoni appunto gli indiani o comunque le indagini, quindi la vicenda vista da un occhio più thriller, il problema sono gli altri personaggi su cui tu ti focalizzi, che sono una linea retta. Gli indiani vediamo qualche rito, vediamo che vedono i gufi quando stanno per morire, credono nel Wakonta, quel grande potere originale di cui ogni cosa esistente è manifestazione, e quindi sì, questo connubio con la natura probabilmente ripreso anche nel finale, dico proprio finale come finalissima inquadratura, quindi questo cerchio, quasi questo ciclo vitale con cui Scorsese decide anche di omaggiare gli indiani, di sicuramente dare anche una loro, dare più evidenza a quella che era la loro rappresentazione, ma nel film non risulta mai un punto cardine, un punto interessante, non si è mai interessato agli indiani. Gli indiani sono delle vittime che cadono più o meno come birilli ogni tanto. Scorsese decide di inserire dei cut di montaggio dove far vedere le morti, e noi vediamo le morti degli indiani, perché comunque il film alla fine è su questa è una questione che poi torneremo, un western, un gangster, è una romance drama, è un period drama, è un biopic, perché comunque alla fine tratta di una storia vera. Inizialmente ci stava al gioco, però allora devi raccontarmi altro oppure riservare, ripetiamolo, nei 206 minuti, qualche spazio agli indiani, perché sì, muore Anna Brown e io non ho percepito niente. Nel libro questo si percepisce molto di più. La morte di Anna Brown, legata a Molly, è molto, molto, molto rilevante nel libro, perché poi segna Molly nel suo svilupparsi, come dicevate poi anche giustamente prima, e l'unico a cui frega qualcosa dello spettatore è Molly, quindi chiaramente una dei coprotagonisti. E fra l'altro, e poi vi passo la parola, quando all'inizio, nella primissima scena, lo sciamano dice quasi programmaticamente: no, i nostri posteri non conosceranno le nostre tradizioni, che verranno dimenticate, e i nostri nipoti seguiranno quelle dei bianchi. Cut di montaggio e vediamo gli indiani perfettamente cristiani composti in chiesa, che hanno già automaticamente assimilato completamente la cultura americana, probabilmente senza essersi fatti domande, che noi questa cosa non lo sappiamo. E dicevano: no, frena un attimo, fammi capire cosa significava per loro questo, come è venuta la transizione, l'effetto del cristianesimo imposto dai bianchi, tra l'altro importantissimo per gli Osage, perché è da fine 600 che venivano pian piano colonizzati dai missionari, quindi erano abbastanza anni che loro dovevano subire queste cose che perpetravano i missionari nei loro confronti. Insomma, soffermati un secondo sugli indiani per la loro psicologia, che non sia semplicemente, ecco, il gufo che vedono, sì, quando muoiono, il guaconta, e purtroppo Killers of the Flower Moon decide di non indagarli, e questo per me è un peccato. Capisco che il cinema scorsesiano racconti da punti di prospettiva diversi, ma ecco, secondo me in 206 minuti potevi riservare uno spazio anche a loro. Vi lascio la parola, poi dopo torno anche su Ernest e Molly.
Alberto, ti ringrazio per aver messo in bella copia il mio sfogo di prima, perché hai detto esattamente quello che volevo dire io se avessi più proprietà di linguaggio. Jacopo, tu cosa ne pensi?
Ma sono d'accordo sul fatto che il film sicuramente non metta al centro i personaggi nativi, nella prima parte il personaggio di Molly è abbastanza centrale, come dire, le viene dato molto rilievo. Poi effettivamente è vero che
poi si ammala e passa tre quarti del film a letto a soffrire e a piangere, sì, e a rigirarsi.
Però è un po' questo il punto del film, è un po' quello che volevo dire anche in precedenza, cioè lei perde rilevanza narrativa nel film, al perdere rilevanza di potere, ecco, degli Osage in qualche modo, no? Più gli Osage perdono potere, più gli Osage finiscono per essere imbraccati, ecco, all'interno del loro stesso territorio, più in qualche modo il personaggio di Molly e i personaggi nativi sembrano perdere centralità, ecco, all'interno della narrazione, ecco, e lo schermo è sempre più dominato dal personaggio di Ernest e dal personaggio di Robert De Niro, ecco. Sì, poi sulla questione, sulle critiche che muovevi tu, Ale, a tutta una serie di comportamenti, come dire, che possono sembrare bizzarri o comunque sì, ecco, di alcuni personaggi. Sì, c'è anche da dire che questo film è basato su una storia vera, è basato su un reportage giornalistico che, come dire, ovviamente mette in scena le cose come sono andate. Ecco. Quindi il fatto che certi personaggi ci sembrino adottare dei comportamenti non particolarmente brillanti, forse è proprio perché le cose sono andate così, ed è proprio anche perché in quelle circostanze, nella realtà, ecco, forse le condizioni spingevano ad adottare un certo tipo di comportamenti, ecco. Però, come dire, attaccarmi, diciamo, per criticare il film a, come dire, comportamenti bizzarri o comunque forse inappropriati di alcuni personaggi, come dire, ecco, questo non mi sembra forse una critica troppo valida. Però, e sono d'accordo con Alberto sul fatto che il film, essendo tratto da un libro che per la sua prima parte, se non sbaglio, poneva al centro il personaggio di Molly in maniera molto forte, cioè, ecco, il personaggio di Molly non ha probabilmente la stessa centralità nel film, ecco. Soprattutto il film fa la scelta, appunto, di porre al centro il personaggio di Ernest Burkhardt, che invece nel libro, se non sbaglio, è un personaggio secondario, ecco. Però, secondo me, ecco, di nuovo, questo rientra abbastanza in quello che è il percorso autoriale scorsesiano, ecco, cioè lui è il classico maschio scorsesiano, ecco. Ci ho detto, che il film poi mette anche parecchio in ridicolo, tra l'altro, secondo me, perché il personaggio di DiCaprio è caratterizzato in maniera abbastanza pesante, come abbastanza ridicolo. E adesso poi passo la parola ad Alberto, che so che anche parecchio da dure in questo senso. No, ecco, l'unica cosa che volevo ancora aggiungere in merito al personaggio di DiCaprio, prima di passare la parola, è che mi sembra un personaggio, ecco, non tra i più riusciti, ecco, del cinema di Scorsese. È un personaggio molto scorsesiano, approcciato in maniera molto critica dal regista, però, ecco, non mi sembra, mi sembra un personaggio anche proprio molto statico nel suo sviluppo, ecco, non mi sembra che abbia molto a che spartire, perlomeno a livello di qualità di scrittura, con i migliori personaggi del cinema del maestro, ecco. Poi, tra l'altro, forse l'interpretazione di DiCaprio forse è anche molto molto calcata, ma magari di questo parliamo poi più tardi, ecco. Comunque, Alberto, forse volevi...
Io volevo solo aggiungere chiarire magari un punto che mi accorgo di non aver spiegato particolarmente bene. Tu parli che magari mi attacco ai comportamenti bizzarri dei personaggi. Io non critico tanto questo, quanto più la, diciamo, continuità narrativa degli eventi, nel senso che, ad esempio, quando ho detto della sorella che sposa il vedovo della sorella defunta, a parte il comportamento bizzarro, che per me è indiscutibile, ma noi vediamo il vedovo al funerale di questa, e la volta dopo in cui lo vediamo è a braccetto con l'altra sorella che entrano nel locale. Questo mi fa un po' ridere, perché dico, ma come? Cioè, scusami, se vuoi farmi questa cosa, fammi vedere come accade questa cosa, in che modo magari riesce a irretire la sorella affinché possa cadere anche lei nell'inganno, nel tranello che stanno perpetuando. Il fatto che lo vediamo con la moglie morta e la volta dopo lo vediamo a braccetto con l'altra mi lascia un po' perplesso, questo intendo dire.
Vabbè, è un'ellissi narrativa, però poi anche il personaggio, mi sembra DiCaprio, ecco, è anche stupito a un certo punto quando vede l'altro, appunto, di nuovo con la sorella.
Però sono stupito anch'io. D'altronde.
Certo, certo, infatti, no, però...
È vero che gli avvenimenti sono appunto realmente accaduti, quindi anche io non recrimino assolutamente, diciamo, le azioni che compiono, perché quelle nel libro ci sono, e penso che appunto la questione di Bill e della parente di Molly fosse ereditaria, ora vi giuro che non ricordo bene, però quello che critico è appunto la mancata rappresentazione delle reazioni, più che altro, della comunità a questo morbo che pian piano si diffondeva, che nel libro è un sacco accentuato. Nel libro ogni tre pagine ti sottolinea l'inquietudine che c'era nella contea, ti sottolineava quanto appunto confabulassero i bianchi quando li vedevano, quanto fossero terrorizzati i nativi. Questa cosa è molto accentuata nel libro. Scorsese questa cosa l'ha abbastanza eclissata, per quanto mi riguarda, nel senso che alla fine appunto era come se fosse Molly simulacro della contea, no? Molly che pian piano, come diceva appunto, come dicevate giustamente prima, Molly pian piano si ammala e comincia a deperire esattamente, a marcire pian piano come la contea. Quindi lei è simulacro della cittadina, ma noi purtroppo dal punto di vista drammaturgico, secondo me questo è un errore, non vediamo in realtà la reazione della cittadina, quindi non capiamo bene le reazioni appunto dei nativi stessi. A questo punto mi collego appunto a quello che aveva aperto Jaco, cioè il discorso su Ernest Burkhardt e l'interpretazione di Caprio e la scelta di Scorsese, quindi, e cito Emanuele Antolini, che su cinefex.it ha scritto la seguente cosa: la colonizzazione non giunge solo con la conquista fisica dei terreni, ma soprattutto tramite quella psicologica. La violenza viene più delle volte fuori campo, trovando spazio invece negli sguardi accoglienti ma mefistofelici di Ernest e William, due animali pronti a sbranare Molly, ricca di giacimenti di petrolio. Ecco, a questo punto, leggendo questo, io dico, se uno ha trovato psicologicamente approfonditi e con un cambiamento psicologico i due personaggi di Ernest e di William, e se questo per lui aiuta chiaramente il ragionamento sulla violenza, oltre ai soli sporadici omicidi che vediamo, io posso effettivamente assolutamente capire che il film piaccia e sia considerato riuscito. Ma io ho proprio dubbi su questa cosa che invece Emanuele scrive nella recensione, cioè la caratterizzazione di Ernest e Hale. Su Hale torneremo dopo, restiamo su Ernest, cioè DiCaprio, che per me, lo dico subito, è di fronte a una delle peggiori interpretazioni della sua carriera per quanto mi riguarda. Facevamo bassa ironia ieri, un mio amico ci chiedevamo se gli è andato l'Oscar per Revenant, quindi ne danno 4, perché se non ha avuto un crampo alla mascella ogni 3 minuti di set, non so come abbia fatto a arrivare a fine film. Quindi io sull'interpretazione di DiCaprio ho poco da dire, secondo me questo, e non so neanche come Borghi, fra l'altro, ha fatto una storia ieri dove elogiava l'interpretazione di DiCaprio e elogiava anche il film. Secondo me in realtà DiCaprio ha un volto artificiale, perennemente quasi in overacting, con un broncio artefatto, stolido, caricaturale, e appunto, come abbiamo detto prima, nel romanzo era tenuto ai margini Ernest, mentre si focalizzava più su Hale e su Molly. E qui noi cosa vediamo fare a Ernest? In fin dei conti, scusate, il suo ruolo nella vicenda è quasi minimo, nel senso che sì, vediamo ogni tanto che aiuta gli scagnozzi di Hale, ogni tanto appunto omertoso nei confronti dello zio, e quindi Scorsese ha visto una sorta di carta bianca, no, abbiamo un personaggio da costruire, approfittiamone. E come dicevo prima, DiCaprio, e quindi Ernest, è nel film un testimone, come hanno già scritto fra l'altro diverse testate, cioè DiCaprio è il testimone della triste vicenda, è colui che conferma che quei fatti sono veri, cioè ti dice a te spettatore: guarda, io sono la mediazione fra loro, questo è avvenuto. Infatti cosa fa Scorsese? E qui entriamo nel discorso del genere del film: azzera il thriller, cioè il thriller dal minuto 4 è azzerato, completamente eliminato, tant'è che la tagline del film, Can you see a wolf in this picture, puoi vedere un lupo in questa immagine, è assolutamente una domanda retorica, perché è palese dall'inizio che loro sono tutti lupi, non ce n'è uno, i lupi sono i bianchi, quindi Scorsese prende un attimo quasi in giro lo spettatore, gli dice questa domanda è una domanda retorica, anche perché l'avvenimento storico è veramente accaduto e quindi lo sappiamo già effettivamente come sono andate le vicende. Ale voleva dire qualcosa?
Sì, la mia risposta a questa domanda è sì, Martin, riesco a vederli, grazie, non è difficile, non sono stupido.
E quindi, proseguendo il discorso, il film così cosa diventa se azzeri il thriller? Beh, è forse un po' thriller minimamente, non è noir, è western, è un videodramma, è un biopic, è una tragedia, è un gangster film, è un romance movie. Il film, diciamo che è un film d'autore, ecco, così chiariamo sin dall'inizio, che poi è quello che Scorsese ha fatto per tutta la sua carriera. E tutto questo perché? Perché il personaggio di Ernest, appunto testimone delle nefandezze dei bianchi, è questo dal minuto 1 al minuto 206, cioè il personaggio è assolutamente una linea retta, un po' come il film. Sì, si innamora di Molly, quindi tenta l'apertura verso gli indiani, però continua a essere omertoso verso i bianchi e non si capisce bene, secondo me questo è un difetto sempre drammaturgico, il rapporto che ha con Molly, perché quando per esempio gli danno la fiala nociva da mettere nell'insulina, lui no, no, non si fa praticamente alcuna domanda, accetta subito, non vedi che ha dei dubbi, non vedi che forse sta tentennando. È un rapporto, in fin dei conti, molto superficiale, fra virgolette, nel senso che non ho mai capito quando lei ci stesse veramente con lui, quando lui stesse veramente con lei. Lui comunque era sempre a cavallo, fare due fazioni, quindi non capivi mai bene il personaggio di DiCaprio. Sempre con lo stesso broncio, anche comunque quando doveva provare sofferenza o felicità, quindi non capivamo bene nemmeno forse l'espressione dello stesso DiCaprio, ed è appunto un peccato. E se non c'è la tensione del thriller, è normale che il film debba lavorare sui personaggi. Ma questo lavoro, e poi arriveremo anche al personaggio di William Hale, secondo me non c'è stato. Lascio la parola a voi, poi dopo faccio una postilla su Molly, ma lascio la parola a voi.
Io non ho in realtà molto da aggiungere rispetto a quello che dice Alberto, sono molto d'accordo, il personaggio di DiCaprio per me è abbastanza piatto, non, è sempre un po' un bambolotto, non, cioè veramente gli vogliono avvelenare la moglie, non dice un cazzo, però mi sembra una cosa, non voglio tornare sulle azioni dei personaggi, però a maggior ragione se mi dici che il personaggio è quasi interamente scritto per il film, ampliato, diciamo, per il film, questo rinforza i dubbi che ho sulla scrittura dell'opera, perché non mi sembra che sia un personaggio scritto particolarmente bene, ecco, non ho molto altro da aggiungere.
Ma allora faccio subito la postilla su Molly perché ci tengo a farla, in quanto secondo me è stata un personaggio scritto anche, e più che scritto, anche interpretato, spanne sopra sia a De Niro che al personaggio di DiCaprio. L'interpretazione di Lily Gladstone è, per me, è incredibile, spero che le diano l'Oscar. Però c'è anche una cosa da dire: nel film il personaggio si è scritto bene, ma il personaggio nel suo evolversi alla fine si dispera e poi si arrabbia, ma neanche troppo nei confronti di DiCaprio. Appunto, come dicevo prima, non capiamo bene il rapporto, non vediamo mai tutta la rabbia sprigionata, soprattutto nei confronti del marito, che è questa la cosa più importante. Non vediamo mai la rabbia sprigionata con tutto il furore, soprattutto nei confronti del marito, cioè non c'è quel climax che ti fa dire: ecco, lei assurge a voce di tutti quegli indiani. Chiaramente c'è la metafora della malattia, ma il personaggio poi, per come è scritto, è secondo me più interessante degli altri, ma è anche lei un po' depotenziata, probabilmente anche in riferimento alla durata, che secondo me in questo film depotenzia abbastanza la caratterizzazione di tutti. Tant'è che nel libro, appunto, è la stessa Molly a fare pressione perché vengano risolti gli omicidi, si batteva con tutto il cuore anche per quello di Anna Brown, che noi nel film vediamo giustamente. Vediamo che addirittura prende il treno da sola, va davanti agli ufficiali e parla inglese, una nativa che parla inglese di fronte agli ufficiali per recriminare un omicidio dei bianchi ai danni dei nativi. Quella scena è sicuramente molto potente, aiuta molto anche alla caratterizzazione del personaggio. Peccato che siano chiaramente neanche 5 minuti, Scorsese è estremamente più interessato agli altri avvenimenti e quasi ce ne dimentichiamo. E quindi sì, diciamo che è sempre correlata anche Molly al problema della rappresentazione dei nativi, come dicevamo prima, ed è tutto un problema che secondo me nasce dal personaggio di William Hale, di cui, se volete, ora possiamo parlare, ma lascio la parola a Jacopo.
Io voglio aggiungere che secondo me l'interpretazione di questa attrice, io non la trovo così eccezionale, secondo me è la migliore del film, ma per demeriti degli altri, non perché sia una interpretazione particolarmente di spessore, ecco, però magari questa è una mia opinione opinabilissima, ecco. Vai, Jacopo.
Ma io su Molly sono abbastanza d'accordo con Alberto, nel senso che secondo me è il personaggio migliore del film. Innanzitutto, secondo me Lily Gladstone è straordinaria. Straordinaria perché nella prima parte lei lavora tantissimo con l'inespressività del suo volto, paradossalmente, perché ha sempre questo sorriso sornione con cui guarda al personaggio di DiCaprio, anche con, come dire, con un misto di compassione, tenerezza, ecco, perché chiaramente si rende benissimo conto, come dire, del non particolare acume intellettuale che caratterizza il personaggio di Ernest. E secondo me la Gladstone è straordinaria da questo punto di vista, lavora benissimo, e tra l'altro sono d'accordo con Alberto che forse le manchi, come dire, anche in chiave Oscar, l'Oscar moment, no? Quindi la grande scena per cui tutti noi la ricorderemo, ecco. Però, anche se poi io sono abbastanza convinto che lei abbia delle possibilità molto concrete di vincere l'Oscar, se non, come dire, quasi la certezza, ecco. Anche per, come dire, tutte le implicazioni da un punto di vista storico, sociale, che questo porterebbe, ecco. Però, ecco, per tornare al film, secondo me il suo personaggio funziona molto bene, ecco. Ripeto, anche nella sua scomparsa graduale nella seconda parte del film, secondo me il suo personaggio è molto riuscito. Sono d'accordo sul fatto che vi sia, forse, come dire, che il rapporto con il personaggio di DiCaprio non sia tratteggiato alla perfezione, però secondo me paradossalmente questo è più un problema del personaggio di DiCaprio che del personaggio di Molly. Il personaggio di DiCaprio appare sempre in bilico, diciamo, tra i due poli di Molly e di William Hale, ma d'altro canto sembra, lui ci sembra avere dei dubbi rispetto a, insomma, ci sembra realmente affezionato a Molly, ma dall'altro canto sembra, come dire, agisce praticamente esclusivamente eseguendo qualsiasi azione che, come dire, di cui William Hale lo incarichi, ecco. E da questo punto di vista, secondo me, però, questo fa proprio un po' parte del modo in cui il personaggio di DiCaprio è caratterizzato, cioè lui è caratterizzato come un idiota, ecco, manipolabile, ed è manipolato per tutto il film dal personaggio di William Hale, alla fine tenta persino di avere una sorta di redenzione, e ovviamente poi il personaggio di Molly, come dire, rifiuterà le sue scuse, ecco, le sue lacrime, le sue preghiere, ecco. Quindi secondo me in realtà tutto questo funziona abbastanza. Io sono più dubbioso appunto proprio sul personaggio di DiCaprio, perché mi sembra che vi siano, che effettivamente lui mantenga il proprio, come dire, proprio caratterizzazione veramente per tutto il film, è un personaggio che secondo me ha un problema di sottoscrittura, ecco, da questo punto di vista, come problema che secondo me, per poi passare a William Hale, ha anche il personaggio di Robert De Niro. Cioè il personaggio di Robert De Niro è chiaramente un archetipo, in qualche modo è una rappresentazione mefistofelica del male. A un certo punto lo vediamo anche, come dire, immerso tra le fiamme, perché appunto veramente come fosse una figura luciferina, tant'è vero che gli viene appunto incarica persino i propri impiegati di dare fuoco a parte della sua tenuta per ottenere un rimborso assicurativo, ecco. Quindi è veramente questa incarnazione assoluta del male, questo male che poi però ha sempre questo sorrisetto sornione, si infiltra tra i nativi, si fa ben volere in ogni modo, parla la lingua dei nativi, ecco. Quindi però il personaggio di Robert De Niro, appunto, viene svelato nelle sue intenzioni al minuto uno, perché capiamo immediatamente quello che è il suo piano, ecco, e quelle che sono le sue reali mire di espansione del proprio patrimonio, e resta uguale per tutto il film. Ecco, non, ecco, mettiamole questi termini, non mi sembrano dei personaggi particolarmente interessanti. Ecco, questo, ripeto, da persona che ha gradito il film, però mi sembra abbastanza evidente che il film ha una scrittura un po' piatta, ecco, soprattutto per quanto riguarda il personaggio di DiCaprio e il personaggio di De Niro. Io invece su Molly, appunto, come già detto, sono molto più positivo. Secondo me il personaggio ha un suo arco come dire, che funziona molto bene anche nella sua progressiva scomparsa nella seconda parte del film.
Sì, secondo me i personaggi sono più interessanti dal punto di vista concettuale rispetto a quanto lo sono dal punto di vista cinematografico, nel senso che abbiamo parlato di Molly, di Caprio, ma anche De Niro, se ci pensiamo, è una bella metafora di quella che è fondamentalmente l'America, nel senso che lui riesce a insinuarsi come una serpe nella comunità degli Osage, e dall'interno, mosso dall'avarizia, mosso dalla volontà di possedere, di in un certo senso accaparrarsi le risorse naturali, è un po' il simbolo del capitalismo americano che ha dato luce appunto agli Stati Uniti e che tuttora continua a essere parte integrante della natura di questa cultura. Da questo punto di vista, se ci pensiamo, appunto, è una metafora interessante. Se invece guardiamo il film e andiamo ad analizzare lo sviluppo narrativo di questo personaggio, secondo me il potenziale concettuale che c'è dietro la sua figura non viene espresso in maniera efficace all'interno poi della pellicola, e il tutto secondo me è aggravato dalla durata, perché con una durata così importante hai veramente spazio per fare queste cose e nel film non accade. Non so,
sì, sì, io su questo sono d'accordo, cioè, forse lo avevamo anche già accennato prima, ma il film infatti funziona molto bene dal punto di vista tematico e dal punto di vista proprio teorico, ecco, cioè il tipo di teoria rispetto alla storia degli Stati Uniti che il film offre, ecco. Il film da questo punto di vista secondo me funziona molto bene ed è comunque un capitolo significativo all'interno della filmografia di Scorsese. Sono più perplesso anch'io su, proprio da un punto di vista di scrittura cinematografica, ecco, rispetto alla sceneggiatura del film. Secondo me il film in sé, cinematograficamente, è un po' carente da questo punto di vista. La scrittura dei personaggi non è proprio delle migliori, ecco. Anche rispetto, ad esempio, a un film come The Irishman, per esempio, mi viene in mente, che era un film anche lì molto teorico, un altro film che raccontava in maniera diversa, con un taglio diverso, in un periodo diverso, ecco, un'altra grande pagina, diciamo, della storia americana, ma siccome lo faceva con una scrittura decisamente di un altro livello, lì alla sceneggiatura c'era Steven Zalian, qui ci sono Martin Scorsese e Eric Roth, che forse non sono... Ecco, non mi sembrano fare il loro miglior lavoro, ecco.
Sì, no, ma infatti anch'io vorrei brevemente riservare un paragrafo a William Hale, proprio perché è un personaggio chiave per comprendere le cose di cui stiamo parlando, nel senso che William Hale dice al minuto uno, Scorsese giustamente dice di fargli confessare a DiCaprio you can call me uncle o you can call me king, puoi chiamarmi zio o re. Quindi va bene, dal minuto uno sappiamo che tu, William Hale, sei uno dei colpevoli. Mistero non vuole esserci. Nel libro, e non sono assolutamente uno che dice il libro deve essere meglio, è meglio del film, l'adattamento deve essere vedere, eccetera. Cito il libro solo per far capire meglio cosa intendo. Cioè nel libro Hale è un personaggio praticamente centrale, più o meno, è riservato molto più spazio all'agente White, ma è abbastanza approfondito anche lì. Tant'è che già da subito al capitolo 3 c'è un intero capitolo chiamato proprio Il Re delle Osage Hills, dedicato interamente a William Hale, e ci spiega pressoché tutto di William Hale. Cioè, il film non ci dice assolutamente niente, ma questa concezione della banalità del male, questo che poi vuole dirci Scorsese tramite il personaggio di William Hale, lui è la banalità del male, come poi hanno anche già giustamente scritto un po' svariate testate. Sì, vediamo che parla appunto sin da subito fluentemente l'indiano, è ben voluto dagli indiani, li va a consolare quando accadono gli omicidi e loro accettano le sue condoglianze. Apparentemente fin questa cosa è anche abbastanza, mi ha lasciato abbastanza interdetto senza domandarsi niente, ma questo Scorsese non lo indaga, mentre appunto Hale è un personaggio molto problematico, non in senso positivo, ovvero se non mi spieghi perché gli Osage vogliono bene a Hale, e questo è un fatto, stick to the facts, come direbbero gli americani, Hale, mi dispiace per gli entusiasti, ma non mi pare che sia particolarmente approfondito. Ma su questo abbiamo già detto ampiamente prima. La peculiarità, appunto, sarebbe questo suo carattere monolitico, mai scomposto, talmente malvagio e subdolo da non crollare mai, neanche in carcere davanti all'evidenza. Però ecco, non ho percepito altro da De Niro in tutto questo. Mentre nel libro, ecco, questa è la parte secondo me più interessante, abbiamo una sorta di Hale che non è un azzardo accostare a Daniel Plainview del Danny DeLewis, del petroliere, quindi ha più o meno una caratterizzazione di quel tipo, cioè solo per abbozzarlo, lui veniva da un background quasi di nulla tenente, arrivava dal nulla come un self-made man americano, si sporcava le mani nel ranch, faceva la durissima vita del cowboy, diveniva esperto di marchiatura, di vendita delle bestiame, quindi si arricchiva, diventava un uomo d'alta classe, comprava i lotti, è diventato addirittura vice sceriffo di Fairfax, quindi apprezzato anche dai politici locali. E cosa faceva? Faceva donazioni a organizzazioni benefiche, ospedali, scuole, e veniva appunto chiamato King, ma chiaramente non dai gangster, ma dagli Osage, della sua benevolenza nei loro confronti, tant'è che nel capitolo le indagini non erano assolutamente ancora dirette verso Hale, quando c'è il capitolo a lui riservato. Le indagini erano indietrissimo, sospettavano addirittura dell'ex marito di Anna, si chiamava Oda Brown, addirittura finiva con una causa attribuita alle mani di ignoti, quindi neanche si perdeva la briga di capire chi ci stesse dietro. E quindi, insomma, il King poi nel film è un attimo anche rovesciato, essendo un film appunto dall'ottica dei carnefici, questo è quasi simbolico, ma secondo me depotenzia invece il personaggio, che se approfondivi quasi come un reliar di quegli anni, veniva sicuramente un personaggio più interessante. Infatti, e qui poi vi passo la parola, l'ultima cosa che volevo dire riguardo a questo era la scelta appunto di Scorsese di caratterizzazione di Ernest, di focalizzarsi sui carnefici. C'è, diciamo, nell'ultima rivista di Chuck, c'è proprio l'intervista a Scorsese dove lui dichiara che gli avvenimenti visti dalla parte dell'FBI sarebbero stati molto noiosi e quindi questo lo avrebbe portato a focalizzarsi su altro. Ma l'FBI, in realtà, che ha un'importanza cardine ovviamente nel libro, c'è tutta la sezione dedicata alle indagini di White, era, secondo me, estremamente interessante. Voglio fare una breve riflessione anche sulla dichiarazione dello stesso Scorsese, cioè sia perché l'FBI era importante per le innovazioni tecnologiche apportate all'intero mondo delle indagini in tutto il mondo, per esempio nascevano le impronte digitali, molto banalmente una cosa rivoluzionaria che prima dell'FBI non c'era, in più anche per le sue avvicendarsi con la figura del capo dell'organizzazione J. Edgar Hoover, tra l'altro interpretato proprio da DiCaprio nell'omonimo film di Eastwood, ed è bello simpatico notare come registi diversi decidono di compiere percorsi narrativi diversi su vicende anche poi che si intersecano, parallele, contemporanee in base al loro cinema. Beh, basta vedere i film di Eastwood anche per capire quanto un personaggio così razzista, quasi d'estrema destra, però estremamente intelligente, veniva descritto come un tipico funzionario da scrivania, ma era anche paladino della libertà scientifica, era il capo dell'FBI, ma non usava mai la pistola, questa è un'altra cosa molto particolare, ma tesseva anche strategie non sempre corrette pur di incastrare i suoi nemici. Insomma, non dico ovviamente che di principio è un errore non aver fatto vedere tutto il lato dell'FBI, ma non sono più nulla d'accordo con Scorsese quando dice che poteva essere una storia invece noiosa, anzi, parallelamente agli omicidi, potevi far vedere anche come questi venivano pubblicizzati, quindi anche diffusi dai media. Qui c'è una bellissima, secondo me, scena su cui poi torneremo, lascerò la parola a voi, svolta appunto a teatro alla fine, dove ti faceva vedere proprio i media come comunicavano quindi l'avvenimento alla popolazione degli americani, erano sicuramente più enfatici quando le cose andavano un po' peggio e quindi la narrativizzavano con queste grandi gesta di amore, odio, violenza e razzismo, ma era tutto con grande epos, tutto con grande epica per ammaliare l'America del tempo. Invece quando le cose andavano bene per l'FBI, veniva l'FBI esaltato, non venivano assolutamente dette le metodologie anche a volte subdole con le quali arrivavano a trovare, a scovare gli assassini. Insomma, c'era secondo me un lato molto interessante, che è quello che Scorsese ha deciso invece di non far vedere e di concentrarsi più su altro. Secondo me c'era del materiale anche con il materiale del libro, ma sto parlando di un film che non esiste e non esisterà mai, perché purtroppo Scorsese ha deciso così. Ma lascio la parola a voi.
Guarda, io posso anche essere in realtà d'accordo con te che l'inserimento di una sezione investigativa sarebbe potuto essere interessante, ma atteniamoci a quello che il film ci propone. E io, per quanto riguarda la questione dell'FBI, ho un unico grande dubbio e torno a parlare un'altra volta di costruzione narrativa. Mi spiace essere ripetitivo, però veramente l'FBI in questo film è veramente un deus ex machina. Cioè arriva Jesse Plemons, si chiama il tipo, sì, e cioè, arriva e risolve tutto in 4-4-8. E non è molto efficace, nel senso, questi qua arrivano, non hanno dubbi fin da subito che DiCaprio sia largamente coinvolto e in quello che sembra essere l'arco di 10 giorni risolvono tutti gli omicidi di Osage County, e questa cosa secondo me non funziona particolarmente. Anche a livello di personaggi, il personaggio di Jesse Plemons, sì, bello, arriva col cappello, ma nessuno penso si ricorderà la sua interpretazione in questo film fondamentalmente.
Sì, io sono d'accordo su questo, cioè sono d'accordo sul fatto che il film, soprattutto nell'ultima parte, sia molto frettoloso, ecco. La parte dedicata alle indagini in un film, ripeto, da più di 200 minuti, quindi un film che, come dire, si prende i suoi tempi, è veramente, veramente molto ridotta. L'ultima parte, anche tutta la vicenda del processo, è veramente abbastanza accennata, ecco. Soprattutto sì, sembra tutto molto molto facile, ecco, l'FBI arriva e soprattutto non si percepisce minimamente il passare del tempo, ecco. Il film copre eventi che sono durati più di un decennio, ecco, e dal film questo non si direbbe, ecco, soprattutto durato, come dire, un mesetto, un paio di mesi, ecco, ma soprattutto anche appunto la vicenda delle indagini, anche lì durate mesi, anni, in realtà nel film è assolutamente accennata e viene proposta come qualcosa che, come dire, di molto molto facile, di molto molto scontato, di molto molto ovvio, ecco, fin da subito, forse perché proprio anche lo svolgimento del film è così ovvio per lo spettatore che poi in qualche modo anche per gli inquirenti appare tale, ecco. Non lo so, sì, io anche ho qualche perplessità. Secondo me poi, tra l'altro, l'ultima parte del film, in un film che, ripeto, ha una sceneggiatura abbastanza piatta, ecco, l'ultima parte del film veramente procede un po' col pilota automatico, ecco. Soprattutto, ecco, Scorsese, l'abbiamo detto, fa la scelta di non fare un crime, di non fare un mystery. Sappiamo dal minuto uno chi è il colpevole, chi è dietro questi omicidi, benissimo. Però questo non giustifica, a mio avviso, il fatto che il film abbia una, sì, non voglio dire una prevedibilità, però ecco, sì, è veramente molto prevedibile tutto quello che accade. Ecco, il film non sorprende mai, mettiamolo in questi termini. Ecco.
Diciamo che tu, una volta che capisci la dinamica della storia al minuto 10, hai capito più o meno tutto quello che succederà nel film.
Sì, esatto. Questo, come dire, non è necessariamente un difetto, però per un film che dura 3 ore e mezza, ecco, non è un film che coinvolga troppo dal mio punto di vista. Ripeto, io non mi sono assolutamente annoiato e, come ho detto, il mio parere è più che positivo. Però, ecco, sì, sono d'accordo, il film ha una scrittura che forse non regge una durata di questo tipo, ed è forse un po' troppo prevedibile. Come dire, tu, ogni svolta narrativa può essere prevista. Tra l'altro è un film anche che procede molto per accumulazione, perché poi narrando tutti questi omicidi, ecco, che si susseguono, come dire, in vicende, con vicende anche abbastanza simili le une alle altre, con sempre lo stesso colpevole alle spalle, ecco, il film ha abbastanza sempre lo stesso schema. E sì, sono d'accordo, non si percepisce, forse solo nella forse solo nella parte in cui si vede esplodere la casa dove vive la sorella del personaggio di Gladstone, ecco, forse solo in quella scena noi percepiamo quanto la comunità viva un senso di drammaticità profonda, ecco. Per il resto, sì, sono d'accordo, cioè anche quando si arriva verso il finale, ecco, quando poi arriva l'FBI, ecco, questo senso di terrore strisciante, ecco, non è evocato dal film in maniera molto efficace, ecco. Proprio anche perché, come dire, il tono del film è abbastanza freddo, abbastanza compassato, ecco, non vi sono anche picchi emotivi particolari, ecco, non c'è quel, ecco, per esempio, per tornare a The Irishman, che comunque, secondo me, è un film che ha tante somiglianze con questo, a partire dalla durata, ma anche da tutta una serie di scelte stilistiche, di ritmo, ecco, in The Irishman avevamo quel lungo finale, di una freddezza assoluta, ma anche tutta la parte dell'omicidio del personaggio di Jimmy Hoffa, appunto, Al Pacino, c'era questo viaggio in macchina fatto dal personaggio di De Niro, che aveva veramente il sapore, come dire, un sapore tragico, definitivo, da pietra tombale, ecco, da Requiem. Ecco, mi sembra che qui il film non riesca, ecco, a raggiungere questa forza espressiva, non riesca a raggiungere anche questo senso, come dire, di fatalità, ecco. Sì, non si percepisce mai questa sensazione, a mio
avviso. Manca un po' di tensione drammaturgica. Ecco.
Manca un po' di tensione drammaturgica, esatto. Cioè, in The Irishman avevamo un film di 3 ore e mezza, anche lì molto abbastanza lento, molto compassato nel ritmo, che però arrivava al finale a una tale carica emotiva che poi anche questo finale lungo, molto lento, molto freddo, in realtà si riempiva di gravitas, ecco, no? di peso, di senso, appunto, di un destino opprimente, schiacciante nei confronti di questi personaggi. Ecco, qui in questo film, secondo me, tutto questo non si percepisce in maniera così forte, tant'è vero che secondo me poi la prima parte è quella più interessante, forse, quella dove poi anche tutti questi spunti di cui parlavamo prima rispetto al rovesciamento dello sguardo esotico, ecco, si percepiscono molto. La seconda parte, appunto, secondo me resta forte per la presenza del personaggio di Molly, che pur gradualmente scomparendo mantiene, secondo me, una sua forza all'interno del film. Il film in sé, ecco, procede veramente su binari che sono già consolidati nei primi minuti, ecco.
Sui binari è anche una metafora abbastanza calzante, perché il film è un po' un treno pachidermico che viaggia a una velocità molto bassa e su binari predefiniti e con una natura molto pesante, ecco. Pesante nel senso di un po' trascinata, non pesante a livello di intrattenimento. Alberto.
Beh, infatti, visto che abbiamo citato, sottolineato la durata del film, la durata simile anche a The Irishman, ovviamente io ci tengo a spezzare anche una lancia nei confronti di lo stesso Scorsese, che non ne ha bisogno assolutamente, ma nel senso che io amo Scorsese alla follia e sono molto d'accordo con Francesco Alò, per esempio, quando dice la colpa a volte può anche essere dei produttori, anzi spesso è dei produttori, che chiaramente le piattaforme streaming in questo caso hanno più canali di entrata, quindi hanno meno rischi per quanto riguarda le produzioni cinematografiche e si possono permettere lasciar fare i registi dei film così slabrati, esagerati, tracotanti. Io, fra l'altro, mi collego a quello che dicevate, non recrimino, come voi, anche la lentezza del film, che invece fatto che la lentezza non è una categoria critica con la quale un film può essere analizzato, lento di per sé non vuol dire nulla, ma la lentezza a me, io non l'ho assolutamente percepita, i 206 minuti mi sono passati tutto sommato veloci, anche gradevoli. E appunto qual è il discorso che volevo mettere sul tavolo è per esempio quello che scrive Filippo Mazzarella su Facebook, quando suggerisce come proprio la durata pluviale degli ultimi film di Scorsese, che insomma Wolf of Wall Street 180 minuti, Silence mi sembra 2:40, 209 minuti The Irishman, 206 minuti Killers of the Flower Moon, cos'è la durata fluviale? È uno dei sintomi della crociata, volete ovviamente in senso ironico, a volte sul web si tende anche a ironizzare su questa cosa, ma Scorsese sta portando avanti una sua personale legittima crociata contro il contemporaneo, nel suo caso il contemporaneo è anche una cerchia più ristretta, ovvero Marvel in questo caso. Il mese scorso, lo sappiamo, ha evocato anche Nolan come difesa contro le infinite saghe, ribadendo appunto il suo odio verso l'MCU. Ricordiamo che per The Irishman era uscita la dichiarazione famosa che poi ha dato origine alle lamentele a ottobre, e il film usciva a novembre del 2019, quindi anche una simpatica manovra di marketing che Scorsese gioca con la Marvel e col pubblico. E quindi una Marvel che invece non pone freno alle durate, anch'esse meno fluviali, ma comunque siamo sui 180 minuti di Endgame, sui 150 minuti di Infinity War, e quindi è come e poi la durata media dei film della Marvel. Quindi Scorsese dice: ok, voi vi sorbite 180 minuti di Marvel, potete benissimo sorbirvene 206 o 209 per i film che in realtà vanno poi a criticare la stessa Marvel, quindi lo stesso sistema capitalistico americano basato sui soldi, i più grandi blockbuster che escono in cima alle classifiche dei film di incassi. È un discorso assolutamente anche critico, nel senso da analista della parola di Scorsese, appunto come detto iniziata poi se vogliamo nel 2013 con i 180 minuti di The Wolf of Wall Street. E io ovviamente non mi esprimo sulla diatriba, perché sarebbe un discorso da affrontare in altra sede e anche di poca importanza per quanto mi riguarda. Posso appunto dire che le durate più in Killers of the Flower Moon remino più o meno contro quello che è poi la riuscita del film, cioè mi sembra che il film si sfilacci un attimo per Adam Morbente e depotenzi i personaggi, come qui poteva essere il personaggio di Molly alla fine del film. Appunto la sceneggiatura, come dicevamo prima, non sa bene nemmeno lei cosa approfondire, ma non ritengo che la lentezza poi sia una valida scusa per dire che il film non piace. Insomma, un film lento di per sé non vuol dire nulla. E in più, appunto, ho citato prima un post di Rosario Gallone dove a inizio podcast, nello stesso post citava anche George Stevens con Il Gigante, ed è effettivamente questo Killers of the Flower Moon, ovvero è un gigante contemporaneo, lo definirei, nel senso che richiama un sacco l'Hollywood classica, di cui Il Gigante è appunto uno degli ultimi grandi baluardi. Ma ecco, se per esempio mi viene a fare il paragone con lo stesso Gigante, mi sembra che la parabola invece del fiero texano Vic, che alla fine dei suoi 201 minuti, durata molto simile a Scorsese, Vic difende la nuora messicana con l'ultima inquadratura dei due pargoli, uno messicano, l'altro bianco. Insomma, c'è una parabola, a mio parere, molto più interessante, molto più riuscita, molto più anche profonda di quanto non abbia Killers of the Flower Moon. Ma, ecco, tutto questo per dire che poi la durata a me non è assolutamente pesata, e la lentezza del film era anche coerente poi con quello che il film voleva dire. E vi passo la parola.
Sì, mi sembra che abbiamo abbastanza esposto questo concetto per il quale la durata era importante e coerente anche col racconto. Il film in sé non è pesante, ma secondo me la narrazione, come abbiamo già detto 350 volte in questo podcast, non funziona molto. Mi fa ridere il fatto che questo podcast abbia avuto la stessa struttura del film, nel senso che abbiamo detto all'inizio, nei primi 10 minuti, quali erano secondo noi no, i punti un po' più deboli, e li abbiamo portati avanti per tutta la puntata.
Vero.
meta cinematografico anche qui. Io in realtà penso che abbiamo sviscerato abbastanza a lungo e abbastanza approfonditamente un po' tutto quello che era il nostro pensiero. Jacopo, se vuoi fare magari un ultimo intervento in chiusura. No, stai facendo snodo con la testa, quindi...
No, no, sì, posso, come dire, magari vale la pena dire ancora due cose sull'aspetto, come dire, tecnico del film, che, come dire, come già accennava Alberto, è assolutamente magniloquente.
Ecco, magari Alberto prima diceva che, e nel suo commento Letterboxd, per il quale ha ricevuto una shitstorm, ci tengo a,
ma a dirlo, non è vero.
Scrive che appunto questa crociata contro il contemporaneo, e effettivamente questo film ha molto poco a che fare con il contemporaneo, anche da un punto di vista formale. Vai, Jacopo.
Sì, ma il film, come dire, fa proprio come dire, ha proprio un impianto visivo d'altri tempi, ecco. Secondo me da questo punto di vista è un film molto riuscito, anzi secondo me anche più riuscito di alcuni ultimi lavori di Scorsese.
Secondo me, ad esempio, io sono d'accordo.
È veramente uno dei lavori visivamente più belli dell'ultimo Scorsese. Ha una fotografia meravigliosa di Rodrigo Prieto, direttore della fotografia con cui Scorsese ha iniziato a lavorare con The Wolf of Wall Street, e abbandonando perlomeno per ora la sua collaborazione con Michael Ballhaus e Robert Richardson, che aveva portato avanti per molti anni. E appunto, secondo me, e qui veramente arriviamo al vertice della collaborazione tra Rodrigo Prieto e Scorsese, ma una fotografia eccezionale. Poi tra l'altro si nota, ecco, quanto il film sia stato girato in location. Il film è stato girato realmente nel vere location nella nazione Osage, quindi in Oklahoma in larga parte, ecco. Poi ovviamente ci sono state scene girate in set, ambienti ricostruiti naturalmente, però ecco, siccome si vede veramente la magniloquenza, ecco, formale del film. Scenografie eccezionali, costumi realizzati con dovizia di dettaglio, ecco. E ovviamente al montaggio c'è la solita Thelma Schumacher, che è sempre la sua, come dire, una vera coautrice dei film di Scorsese, e vale la pena segnalare che in questo caso la colonna sonora è ancora una volta, nel senso che è stato un collaboratore importante della carriera di Scorsese, di Robbie Robertson, che tra l'altro si è spento lo scorso 9 agosto, quindi si era tratta ovviamente dell'ultima collaborazione tra i due, ed è la musica del film, come dire, gioca anche un po' su, come dire, sul mixare, diciamo, da un lato sonorità più moderne e contemporanee, con al tempo stesso una serie di sonorità legate, diciamo, alla musica, anche alla musica tribale dei nativi americani, ecco. Quindi da questo punto di vista il film fa anche una scelta abbastanza peculiare, ecco.
Io ho adorato il tema musicale del film, con quella linea di basso che fa pam pam pam.
No, io il contrario, io
quella è per me, io l'ho amata, e trovo che sia anche molto coerente con quello che vuole dire il film, perché ha questo intercedere lento e costante, e sembra proprio veramente quello che diceva Jacopo prima, di questo destino che cala sopra gli Osage come un falco, e quindi ha questo pom pom pom, così è secondo me molto efficace. Ho fatto una riproduzione molto brutta del tema, me ne rendo conto, però insomma ci siamo capiti.
No, era simile. Io sono d'accordo invece con Alò quando lo descrive come stolido, cioè a me mi ha proprio dato molto fastidio, perché essendo che si protrae veramente per quasi più di un'ora, e in quell'ora succede pressoché nulla, nel senso che la storia va avanti come poi va avanti anche nella mezz'ora prima, nella mezz'ora dopo, mi è sembrato molto, molto, molto fastidioso, nel senso che mi ha appesantito la visione invece che facilitarmela. Io sono d'accordissimo che dal punto di vista teorico era perfetto, assolutamente, per appunto scandire questo incedere inesorabile del tempo è ovviamente il giusto metodo, ma dal punto di vista poi della funzione, cioè della riuscita filmica, mi ha pesato molto, nel senso che secondo me appesantisce ancora di più qualcosa che poteva essere alleggerito o anche accelerato.
È un po' quello che vale per tutto il resto del film, fondamentalmente, quello che hai appena detto, sì, tu, che a livello, esatto, teorico funziona, poi nella pratica un po' di meno.
Verissimo.
Ragazzi, io non so voi, abbiamo parlato già più di 1 ora e 20, probabilmente vorrei avviarmi verso la chiusura. Se non avete altri commenti, io andrei veramente a chiudere l'episodio. Cosa dite?
Io sono d'accordo, andiamo pure in chiusura. E quindi, ringraziamo Alberto per essere stato con noi.
Grazie mille a voi, grazie Jaco, grazie Ale, grazie anche a tutti e tutte quelli che ci hanno ascoltato.
Alberto, dato che hai letto il libro da cui hai tratto il film in tempo record, sarai prossimamente scelto per tutte le puntate in cui ci sono film tratti da libri, visto che hai questa capacità
e di ogni volta molto... e ogni volta dovrai leggerti il libro.
Assolutamente. Ma in realtà è proprio una bella cosa quella di leggersi, cioè, nel senso, un critico vero e proprio dovrebbe sempre farlo se veramente vorresti avere un'immagine chiara del film. Sarebbe una cosa da fare quasi sempre. Poi chiaramente nessuno mi paga per fare il critico, io non lo faccio solo per le cose che mi interessano.
Questa volta dai, ti è andata bene che ti è piaciuto più il libro del film.
Sì, bravissimo, infatti questa è una cosa molto bella perché il libro mi è piaciuto molto. No, però mi piace molto, anche prima di vedere Il processo di Orson Welles, ho detto quello di Kafka, perché mi interessava, ma ecco.
Sono 80 pagine anche, facile.
No, così. No, sono quasi 300, sono due...
Non ricordavo più corto.
No, già dalla 300 mi sarei fermato.
Vabbè, ti ringraziamo.
Faremo presto uno speciale sulla saga di After e dovrai leggere tutti i libri.
No, di After ho visto i film, però i libri non li ho letti.
Ecco, vabbè, appunto, dovrai approfondire anche leggendo tutti i libri della saga di After.
Alberto, ti ringraziamo molto per la tua presenza. Ringrazio anche Jacopo.
Grazie a te Alessandro, grazie ancora ad Alberto e grazie soprattutto anche a tutti i nostri ascoltatori che veramente questa stagione ci stanno seguendo in tantissimi e vi ringraziamo per la fiducia.
E questo ci rende veramente molto felici e ci stimola a continuare a fare meglio. Ci sentiamo al prossimo episodio e vi saluto dal profondo del mio cuore, ascoltatori e ascoltatrici. Ciao a tutti.